Dalla lettera ai Colossesi, capitolo 3.
Due parole. Cercate dunque le cose di lassù. Il primo versetto. Secondo, abbiate in mente le cose di lassù. Prima cercate le cose di lassù, poi abbiate in mente le cose di lassù. Perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta in Cristo, in Dio. Poi non stiamo a rileggere tutto. Sono cose molto incomprensibili per chi non ha un minimo di dimestichezza nella fede, ma proprio. Il versetto 11 dice: qui non c'è più greco e giudeo, circonciso e incirconciso, barbaro e scita, servo e libero, ma Cristo è tutto in tutti. Perché Cristo è tutto in tutti? Che significa? Perché Cristo è il principio della creazione di Dio. C'è in Lui, c'è o sei in Cristo oppure non ci sei. C'è chi non costruisce sulla pietra angolare che è Cristo, è solo Lui. La sua casa è costruita sulla sabbia e non sulla roccia. E non sulla roccia. Potremmo continuare. Poi, non so quanti di voi si ricordano della storia del giovane ricco. Vi ricordate? E vi posso leggere solo qualche cosa, ma possiamo leggerlo, tanto non è tanto. Luca, capitolo 18, dal versetto 18 al versetto 30. E ci seguiamo. Capiamo meglio. Volontario. Non ci sono volontari. Renato. Va bene. Sì.
Non cambio nulla.
No, beh, certo. Ormai. Sì.
Uno dei capi lo interrogò dicendo: Maestro buono, che devo fare per ereditare la vita eterna? E Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono, tranne uno, il solo, cioè Dio. Tu conosci i comandamenti: non commettere adulterio, non uccidere, non rubare, non dire falsa testimonianza. Onora tuo padre e tua madre. E colui disse: Tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Udito ciò, Gesù gli disse: Ti manca ancora una cosa. Vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri. E avrai un tesoro nel cielo, poi vieni e seguimi. Ma egli dice queste cose e si rattristò grandemente perché era molto ricco. Allora Gesù, visto che si era molto rattristato, disse: Quanto è difficile per coloro che hanno delle ricchezze entrare nel regno di Dio. Perché è più facile che un cammello passi attraverso la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. E quelli che lo udivano dissero: Chi dunque può essere salvato? Ma egli disse: Le cose impossibili agli uomini sono possibili a Dio. Poi Pietro disse: Ecco, noi abbiamo lasciato ogni cosa e ti abbiamo seguito. Ed egli disse loro: In verità vi dico che non c'è nessuno che abbia lasciato casa o genitori o fratelli o mogli o figli per il regno di Dio, che non ne riceva molte volte tanto in questo tempo e nell'età a venire la vita eterna. Amen. Pronto. Che guarda.
Allora, ci arriviamo. Allora, come abbiamo potuto leggere, cercate le cose di lassù, no? E aspetta un attimo. E poi abbiate in mente le cose di lassù, ripete, perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Tu parli come dici, ma come? Come sono morto? Ma in che senso? Sono morto dove? Come qua? Se il seme non muore, dice Gesù, non potrà rinascere a nuova vita. Quindi tu non puoi vedere il regno di Dio. Ma tu continui a vedere la tua relazione, la tua religione con, fuori dalla grazia di Dio. Perché tu non sei morto. Questo seme non è morto, e non hai acquisito il seme spirituale, cioè non sei morto, non è morta la tua vecchia natura, il tuo vecchio uomo, eccetera, eccetera, per desiderare le cose di lassù. E quindi tu ti sei così lasciato ingannare. C'è scritto che non c'è cosa più ingannevole del cuore dell'uomo, lo dice il Signore. No, il cuore dell'uomo è insanabilmente maligno, malvagio. Chi lo conoscerà? Io che sono l'Eterno. Gesù, conoscendo bene ognuno di noi, conoscendo bene questo giovane, che sapeva che faceva, non è che dovevi dirgli cosa faceva la sua vita, gli ha detto: se tu dice, osservi tutti, tu conosci i comandamenti, non commettere adulterio. Lui dice: io tutte queste cose le faccio già, le osservo già dalla mia giovinezza. E lui faceva tutto quello che doveva fare. Ma c'era un altro problema. Il problema era il cuore. Il fatto che sì, lui faceva queste cose, ma aveva nel suo cuore l'idea che queste cose gli appartenessero per sempre. Questo è lo scatto. Ecco perché alla fine Gesù gli dice, i discepoli dicono: ma allora scusa, ma allora se nessun ricco potrà. Perché gli ha detto: è più facile, no, che un cammello passi per la cruna del lago, non un ricco arrivi nel regno dei cieli. Ma non è proprio così. Attorno a queste storie si sono raccontate veramente: ah, perché sei ricco, allora i poveri vanno in paradiso. Non è così. Abbiamo visto che ciò che conta è nell'interiore. Che tu sei povero ma desideri le ricchezze, quindi tu sei ricco, anche se sei un pezzente. Quindi non vedi la mentalità, la giustizia dell'uomo, no? Tu sei ricco, ma non ne fai conto alcuno della tua ricchezza. Ecco che per te quelle cose non contano niente. La ricchezza non conta niente, perché tu sei libero in Cristo. Cristo ti ha liberato. Allora ecco che queste cose che sono impossibili agli uomini sono possibili a Dio. E adesso magari cercheremo di vederlo un pelo più avanti per capire bene anche la nostra, quelli che sono i nostri pensieri, perché certo che se uno legge così è inutile. Bisogna approfondire la parola di Dio. Approfondirla, come dicevamo l'altra volta, avendo comunione con lui, se no diventa tutto veramente complicato. È certo che se tu vai da un giovane oggi, cercate prima le cose di lassù. Loro cosa volete che vi dicano? Ma come cercate le cose di lassù? Ma io sto bene qua. Io e i miei amici, ho tutte le mie cose da fare, c'ho la fidanzata, c'ho, e non so, una. Mi piacerebbero tante fidanzate o viceversa, cioè tutto quello che volete, non mi diverto, tutto quello che volete. Il Signore non ci vuole negare le gioie, ma vuole condurci con i piedi per terra a una realtà. lo diceva prima il fratello, io, Gesù dice, cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Questo è il segreto, questo è il segreto. Ma, vedete, noi ci alziamo la mattina con un qualcosa che viviamo pensando di aver ricevuto qualche torto dalla vita. Sicuramente le cose non sono andate probabilmente come dovevano nelle nostre vite. Alcuni torti vengono riparati più tardi, cioè cose che uno non ha ottenuto subito, le ha ottenute dopo. Ma spesso ci alziamo e viviamo nel, cosa dire, pensando di aver ricevuto un torto dalla vita, dagli altri, e magari è anche così. Sicuramente abbiamo ricevuto dei torti. Chi è che non ha ricevuto dei torti? E chi è che non ne ha fatti ad altri torti? Scusate. O almeno così ci pare di aver ricevuto dei torti. Perché? Perché abbiamo sempre l'idea, con gli occhi, non di cercare le cose lassù, ma di qua giù. Lo dice più avanti. Moro, deponete tutte queste cose, ira, collera, cattiveria, e non esca dalla vostra bocca maldicenza, alcun parlare osceno. Perché dice, per queste cose che sono sulla terra, fate morire dunque le vostre membra, fornicazione, impurità, passioni, desideri cattivi, avidità, idolatria, che è idolatria. Lo sottolinea, l'avidità che è idolatria. Occhio, occhio, occhio all'idolatria. Sono tutte cose che, se non sono morte in noi, io non sono giudice di nessuno, fratelli cari, il giudice è il Signore. E quindi più avanti consiglia ancora, non mentite gli uni agli altri, quindi parlate con questa franchezza, no? Dice in un altro posto, ora bandita la menzogna, ognuno dica la verità al suo prossimo, non mentite gli uni agli altri perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio. E tante volte noi fatichiamo a comunicare anche magari con le persone che amiamo di più, per paura di essere... L'amore perfetto scaccia via la paura. Io non posso non dire a mia moglie ciò che ho in cuore, o viceversa, proprio per un... perché questa relazione o è creata in Dio, oppure è creata da noi. Allora dice, vi siete spogliati dell'uomo vecchio con i suoi atti. Non mentite gli uni agli altri, perché vi siete spogliati dell'uomo vecchio e vi siete rivestiti dell'uomo nuovo. Ecco, quella morte che parlavamo prima, di questo seme che muore e rinasce, che si va rinnovando nella conoscenza ad immagine di colui che l'ha creata. Quindi questo uomo nuovo che nasce, nasce ad immagine di colui che l'ha creato. E certo che, ecco perché poi dice, qui non c'è più greco o giudeo, circonciso, incirconciso, sapete tutte le regole, di cui noi continuiamo sempre a dire, ma queste regole hanno fatte gli uomini. Scusate, fratelli, quanti canti facciamo prima? 20 canti? Poi preghi tu, poi, perché se no c'è qualcosa di sbagliato. Ora, qui non c'è più giudeo, greco, circonciso, incirconciso, barbaro, sciita, servo e libero, ma Cristo è tutto in tutti. Ciò che ci unisce può essere solo Cristo e nessun altro. Perché Cristo è il principio, non lo dico io dico cose che sono scritte, lo conoscete, sapete, potete verificare. Quindi non lo dico io. Quindi Cristo è il principio della nuova creazione. Quindi se noi non costruiamo in Lui che è pietra angolare, non andiamo da nessuna parte. Non abbiamo, siamo fuori dal regno di Dio, siamo fuori dal programma di Dio. Eppure Egli ci ha dato Cristo perché? Perché noi possiamo costruire, dobbiamo costruire su di Lui. Se non costruiamo su di Lui, allora ci alziamo la mattina e viviamo questi sensi di aver subito dei torti, e di... che pure è vero. Ma Gesù dice piuttosto, la parola dice subite qualche torto. Se avete ricevuto Cristo e subite qualche torto, perché vi arrabbiate ancora? Ma perché vi arrabbiate ancora? Allora, abbiamo idea di non essere mai soddisfatti. Ecco, per cercare di tamponare questo squilibrio che c'è dentro di noi. Perché guardate che è un problema. E io credo che nelle prime parole che ho detto sta la soluzione del problema. Se noi non costruiamo in Cristo, e pietra angolare, non costruiamo niente. La scrittura dice: se l'Eterno non costruisce la casa, invano si affaticano gli edificatori. Quindi, se Dio ti ha posto questa pietra sulla quale costruire, e tu vai a costruire per conto tuo, da un'altra parte, non può reggere. Non può reggere. Parliamo di cose serie, fratelli. Non parliamo di alleluia, va bene. Per carità, non farmi paura, però. Non farmi paura. A Dio va ogni lode, ogni onore, certamente. Poi andiamo un po' più avanti. Con questo alzarci così, senza renderci conto che siamo stati costruiti, Dio ci ha dato Lui, che cosa dobbiamo costruire, dove costruire, e ci alziamo e cerchiamo di assopire questo pensiero, perché non abbiamo quello sano. Quello sano è quello di costruire in Cristo. E allora ci alziamo con mille turbolenze. E poi per non pensare troppo, cosa facciamo? Dobbiamo subito cercare di fare tante altre cose, perché non siamo a posto. Per ingannare il tempo, capito? Il tempo che passa. Perché ci rendiamo conto che il tempo passa e non troviamo la soluzione del problema. Come si fa a scuola? Hanno dato il compito, deve risolvere il problema, non riesce a risolverlo. Più passa il tempo, più diviene l'agitazione, no? Ma il segreto per chi ha creduto non è ingannare il tempo, ma saperlo aspettare, perché sai che qualcuno ti ha dato la soluzione. Dio ci ha dato questa soluzione. E io questo devo pensare, lì devo costruire. Ecco perché cercate le cose di lassù, abbiate in mente le cose di lassù e non quelle che sono sulla terra. Ma capite che sono due cose completamente contrastanti fra di loro. Chi ha creduto non cavalca il tempo. Devo cavalcare. Devo prendere quello, raggiungere, ma dove vai? Ma lo aspetti, perché sa sa che aspetta in Dio, con le difficoltà, con tutto quello che volete, ma è tranquillo, perché c'è Dio che costruisce la sua casa in vita eterna. Ora, io devo essere sincero, riprende anche un po' magari il culto dell'altra volta, tanto sono legati, non è che oggi c'è uno spirito e domani c'è un altro. Vedete, bevo un goccio d'acqua prima che comincio. E dicevo, io sono spaventato dagli slogan che vengono fatti di giorno in giorno, di ora in ora, nel nome del Signore. Fratelli, c'è scritto che il timore dell'Eterno è il principio della scienza. Non a caso è scritto: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Questa è la verità, non è una verità, è una verità eterna, perché è parola di Dio. Ieri come oggi, fiumi di parole, libri di teologia vengono scritti per cercare di spiegare Dio, mentre Egli si rivela ai semplici. Dio guarda al cuore, se no saremmo tutti rovinati. Abbiamo detto tante volte, la povera vedova sarebbe stata rovinata come tanti. Dio guarda il cuore, guarda il cuore. Nonostante il mondo sia nella bufera, si corre non verso Dio, ma dal lato opposto. State vedendo? Di cosa si parla? Di tutt'altro. Si corre dal lato opposto, si ci azzuffa, i vax, i non vax, i che ne so, ma che c'entrano con la fede queste cose? Io sono stremato da persone credenti che continuano a farne una lotta filosofica di cose, ma questi non hanno mai avuto un problema serio nella loro vita. Noi non dobbiamo peccare contro Dio. Farsi un vaccino e peccare contro Dio. Ma allora pecchi anche quando fai quello anti-influenzale normale. È un complotto. Ma chi sarà quel che chi se ne frega se fanno i complotti? Dio, se Dio è per me, chi sarà contro di me? Ma è così difficile capire queste cose. Non dico altro, perché i culti, sapete, possono sempre andare in giro, ma non è che mi dispiace, ma non voglio turbare la, come dire, la serenità di alcuni fratelli. Posso dire che non sono fratelli? No, però devono smettere di cercare, se non faccio il vaccino, se non lo faccio. Ma cercate le cose di lassù, ma queste sono cose di lassù, queste sono cose di qua giù. Se non ti fai il vaccino, ti prendi il Covid, e se ti va bene non ti succede niente, più o meno. Se ti va peggio, finisci intubato e poi rischi di sparire da questa terra. E se non hai risolto il tuo problema in Cristo, sei rovinato. Difficile quello che ho detto. Allora, io non parlo degli atei, ma, come dicevamo domenica, parlo di credenti che si nascondono dietro la loro giustizia. È più giusto così, perché questi così, ma tu sei un credente o non sei un credente? E questo è quello che voglio sapere. Sei un credente, di cosa ti preoccupa? L'unica cosa di cui devi preoccuparti, e stai facendo una cosa che va contro Dio. E se frequenti persone che vanno contro Dio e che amano l'iniquità, di cosa devi preoccupare? Di essere loro socio in affari? Poi non è che non devi frequenti chiunque. Però loro per la loro strada, tu per quella che il Signore ti ha messo davanti. Allora, cari fratelli e sorelle, io non ce l'ho con nessuno. Lungi da me esprimere giudizi, perché solo Dio giudica. Però posso dirvi chiaramente che questa realtà mi rattrista. Mi rattrista, perché io mi chiedo, a un certo punto, i credenti, parlo di che sono sempre più soli e circondati da pressapochismo. C'era poi con questi telefoni, con questi messaggi in continuo, e WhatsApp e quello che la, ma basta. Se avete una cosa seria da dirla, dite, non è possibile. Cioè, ho sentito quello, ho sentito l'altro. Ma diventa veramente una cosa, ma la vita diventa imbarazzo, ma è quello che il Signore ci ha detto. Noi siamo credenti. Dov'è quello spirito di fratellanza che univa i primi cristiani? Dov'è? Dove nessuno si sentiva solo o appartato dalla comunità. La comunità di credenti non può appartare dei fratelli o delle sorelle. Io parlo di fratelli, intendo fratelli e sorelle. Poi questa storia di fratelli e sorelle è stata aggiunta poi, sapete, per una serie di motivi, ma non è questo il momento. Quindi dove nessuno si sentiva solo e appartato dalla comunità, dove ogni cosa veniva condivisa, ve lo ricordate? No? E non parlo solo di beni materiali, perché questi erano poi una conseguenza, perché il Signore dice, cosa predichi se tuo fratello muore di fame? No? Lì finisce la religione. Finisce la religione. Ma chi non vuole lavorare non deve neppure mangiare, diceva Paolo. Quindi ci sarebbe le cose da dire. Ma soprattutto si condividevano i problemi. C'erano fratelli più anziani che consolavano, i fratelli più anziani che consolavano i fratelli più giovani, li consolavano, li aiutavano a crescere, le sorelle che avevano dei problemi. C'era uno spirito di positivo, di costruire la società cristiana, chiamiamola così. Società un po' brutto perché uno vede altre, però la comunità cristiana. Oggi stai male? Beh, caro fratello, al massimo posso dirti che mi dispiace. Pregherò per te, che tu stia meglio. Non so. Certo, pregare per gli altri non è una cattiva cosa, ma prima dagli un pezzo di pane, poi prega anche per lui. Dov'è quel canale aperto che dimostra la vera fratellanza? Dov'è? Di cui mi ci posso fidare, perché tra di noi dobbiamo avere fede certa, tra di noi dobbiamo fidarci, non possiamo permettere le lotte che sono state fatte anche in questa chiesa, in passato, non possiamo permetterci che ci siano persone che non ci dicano la verità. E che io non mi fido del mio fratello e viceversa della mia sorella. È una follia. Questo tenersi di nascosto le cose, pensare di un altro ma non dire, dire e non dire, perché si entra in una via molto tortuosa e pericolosa. Ecco, stiamo molto attenti, cari fratelli. Tutto il problema nasce dal fatto che la fede vera viene meno e senza quella nascono i sospetti e la malfidanza. Quando manca la fede vera, che solo nella pietra angolare esiste, cioè in Gesù Cristo, cominciano a nascere i problemi. Possiamo certamente dire che l'avversario ha fatto un ottimo lavoro, impeccabile, lui è molto bravo, eh? Il padre della menzogna, e convince i suoi, e tante volte convince i credenti di cose che non esistono. Questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Di cosa stiamo parlando? Queste parole di Dio. Gloria a te! Alleluia! Signore qua, Signore là! Ma certo, chi è che vuol togliere la gloria al Signore? Noi. È con questo che si onora il Signore, con il nostro cuore, con quello che noi siamo, non con la bocca. Allora, se dunque siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di lassù. E che stiamo a fare? Ognuno risponda a questa domanda che il Signore gli fa, non io. Non è facile far morire i desideri della carne, sapete? Ma se avete creduto, arriverà il momento che le cose del mondo vi appariranno per quel che sono. Anzi, per quello che devono essere, giusto per la vita che passa. E qualcuno mi dimostra il contrario. Giusto per la vita che passa e per quel momento che passa. Perché, vedete, la sedia mi serve per sedere. Non mi serve per metterla in banca. È questo. Usate di questo mondo, ma non abbiate possesso di questo mondo. Ecco il problema del giovane ricco. La sedia mi serve per sedere, perché non perché essa abbia appunto qualche importanza, ha una funzione. Quindi usiamo le cose per quel che sono, per la funzione che hanno, il tempo per la funzione che ha. Allora tutto è per il momento che passa. Non siamo nell'eternità. Ecco perché qui Cristo, pietra angolare, cambia tutto. Cambia tutta la vita di chi ha compreso, di chi ha creduto, perché costruisce qui, su questa pietra, e non altrove. Dice, potremmo continuare a leggere, sarebbe meraviglioso approfondire, quando parla della pietra angolare, che gli edificatori hanno rigettato. Come fai a costruire se tu rigetti questo, se tu rigetti la pietra angolare? Allora, ma già questa realtà dovrebbe proiettarci saldamente nel progetto voluto da Dio per ognuno di noi. Se non abbiamo in cuore le cose di lassù, quindi la realtà di Dio, non potremmo comprendere questa esistenza, questa qui, e questa realtà terrena nella quale viviamo, nella quale siamo solo un vapore che appare per un po' di tempo e poi svanisce. Allora, quando siamo messi di fronte a queste cose, davanti allo Spirito di Dio, ti fa rendere conto che i tuoi pensieri, la tua fuffa, le tue paure non esistono, non sono nulla. Allora, così, cosa se ne fa Dio di frasi fatte? Ma lo sapete dire. Anzi, come abbiamo visto l'altra volta, per ogni parola oziosa sarete chiamati in giudizio. Cioè, parole che significano dette così. Cosa se ne fa il Signore di queste cose? Siamo certi di interpretare il suo pensiero, e invece il nostro cuore è lontano da lui. Questi sono questi. È sempre con l'idea che tanto Cristo è morto per me e posso fare, pensare ciò che voglio, e tac e tic, e tutte le cose che conosciamo già, che il nostro cuore invece ci inganna. Capito? E stiamo costruendo da un'altra parte. Allora, ognuno cerchi una relazione intima con il suo creatore e egli si rivelerà a loro, gli farà capire che devono costruire sulla pietra angolare, che non devono costruire sul monte Ararat o da un'altra parte. Il cristianesimo, l'essenza del cristianesimo sta in questo, in ciò che Dio ha fatto. Tu devi solo cominciare a salire, a costruire, mattone su mattone, ma su questa realtà, non su un'altra realtà, non sulle filosofie, sui pensieri degli uomini. Paolo diceva che la filosofia è nemica. Ma allora non possiamo neanche contestare, neanche avere un'idea diversa. Paolo dice che la filosofia è nemica della fede. Guardatevi dalla filosofia. Allora, sia il vostro parlare se sì e no no, sia il vostro cuore riempito dallo Spirito Santo. Con lo Spirito Santo la filosofia non serve. Non serve. Allora, questo passaggio è necessario per essere presi, questo passaggio di cui vi parlo, del costruire sulla pietra angolare, per essere presi da questa realtà terrena, di cui dobbiamo prendere atto, renderci conto che il nostro problema è che viaggiamo col paraocchi dalla mattina alla sera. Ci siamo ingabbiati, chiusi nei nostri pensieri, nelle nostre paure. E invece queste cose che stiamo dicendo sono fondamentali per andare incontro a colui che sta venendo. Sono fondamentali. Questo passaggio è necessario per essere presi da questa provvisorietà, da questa realtà e trapiantati nell'eternità. Perché se non costruisci lì, tu l'eternità la vedi da un'altra parte. Dici, ma perché? O perché non ho creduto? Come? Io devo credere in Dio, non devo credere nel resto. Perché non, eppure non è così complicato. Se tu sei semplice, Padre, ti ringrazio, perché tu hai nascosto ai sapienti della terra, ma le hai rivelate ai piccoli bambini, le tue verità. E intendeva gli uomini, il cuore degli uomini, che devono essere come questi bambini. E allora questa realtà è trasportabile per forza di cose, della vita eterna. Le due cose hanno valenze completamente diverse. Queste qua, la vita, questa ci serve come funzione per l'altra, non viceversa. Ecco perché cercate, se siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose lassù. Ecco. E quindi, per questo, ora la vostra vita è nascosta in Cristo. Mamma mia, che significa? Ma Paolo sta delirando, scusate, sta delirando. Come? La mia vita è nascosta in Cristo. E siccome non lo vedo, dov'è? Ma che dire? Allora per me è incomprensibile. Come faccio a capire queste cose? Ma capisci? Un'altra scusa. Un'altra scusa per non andare avanti. Con gli ebrei. Ma no! Ma cosa ci andiamo a fare? Cioè, ma lì, questo deserto è pieno di serpenti, è pieno di... Mosè, dove ci stai portando? Morirono per la loro mancanza di fede. Punti dai serpenti nel deserto, finché il Signore ha trovato la soluzione. Quel serpente di rame era stato costruito perché chi guardava quello aveva questa possibilità lì. Allora il nostro serpente di rame poi è diventato Cristo. Chi guarda Cristo come pietra angolare sarà salvato. Ma non sarà perché ha guardato e basta. Deve fare il percorso per arrivare alla terra promessa. Devi passare di là, da dove il Signore ti ha condotto. Dovevano andare. La via più breve era quella di passare da Gaza, dalla zona dei Filistei. Il Signore ha fatto fare tutto un'altra. Non perché, per evitargli una guerra, per evitare. Non possiamo entrare. Dice, ma non potevo a Dio. No, no, no. Dio poteva, ma ha scelto un'altra via per te. Quella difficile, quella del deserto. Perché tu devi avere fiducia in Lui. E anche se non arrivi domani, e arrivi fra 40 anni, l'importante è che tu ti fidi di Lui. Arrivi dove devi arrivare. E allora, che significano queste cose? No? La vostra vita è nascosta in Cristo. Da una parte possono apparire limitazioni al nostro raggio d'azione e al nostro vivere sulla terra. La vostra vita è nascosta in Cristo. Guardate le cose della sua, vabbè, ma allora, di cosa stiamo parlando? Ma è pur vero che questi desideri terreni sono la realtà di una vita che si dissipa. Qualcuno può dire, può dimostrare il contrario. Sono la realtà di una vita che si disfa, della quale rimane per chi ha scommesso in esse il rimpianto, l'amarezza di cose che non possono più esistere. Ah, potessi tornare indietro, perché sono solo per un momento. E tu potessi tornare indietro. Cosa anela il tuo cuore? Alla tua giovinezza, quando consumavi, mangiavi tanto, tanti pasti, avevi tanti rapporti sessuali, avevi tutte queste cose qui che anela l'essere umano, no? Il cuore del, ah, potessi tornare indietro. E così, così, l'uomo è quello, è quello. Questa è la realtà più forte, più vera, che spazza via tutte le altre. Quindi i consigli della parola di Dio, guardate le cose di lassù, sono per il vostro bene, anche quando siamo giovani e non lo capiamo. Anche quando siamo giovani e non lo capiamo, sono per il nostro bene. La strada più lunga che Dio ha scelto per gli ebrei nel deserto. Che cos'era? Era per il loro bene. Dio conosce il tempo per ognuno di noi, non possiamo insegnargli niente, per favore, per favore. Non potevo passare di là, che era più. Tu sei più intelligente di me. L'altro problema è che se non lo capiamo adesso, e parlo di quelli più vecchi nella fede, lo capiamo adesso che siamo più vecchi e navigati nella fede. Le cose per noi, quelle che stiamo dicendo ora, le cose per noi si complicano e non troveremo una soluzione. Capite che ci rischiamo di gettare via il bambino con l'acqua sporca. Il bambino va salvato assolutamente. È questa nuova creatura. Oggi è giorno di ravvedimento e di pentimento. Domani è troppo tardi. Dici, ma da oggi a domani ho fatto niente tutta la vita adesso. Guarda, stai facendo il compito, questa è la soluzione. Se ti piace, questa è la soluzione, mettila in pratica. Sbrigati. Forse farai ancora tempo ad avere dell'olio per non apparire sconvolto agli occhi del re che sta venendo, che è alla porta. Compra dell'olio e ungiti gli occhi. Ecco perché, come dicevamo l'altra volta, le parole non servono. Non servono. Io mi sarei annoiato a questo punto se il Signore non mi avesse incoraggiato. E non mi avesse incoraggiato. Io mi sento incoraggiato dal Signore. Questo culto non è per voi, è per me. E mi sarei depresso a dire frasi fatte, frasi ripetute, domenica dopo domenica. Per carità, tutte giuste, eh? Tutte giuste. Posso dire che non posso non dire gloria a Dio, ma stai scherzando. Posso non dire alleluia, posso non dire Signore tu sei benedetto in eterno, posso non dire queste cose. Come no? Non posso. E sono giuste. Ma questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Allora ecco perché dicevamo l'altra volta le parole. Non servono. Non servono, cari fratelli, quella che stiamo parlando adesso è una realtà spirituale. Non stiamo parlando di chi si deve mettere avanti, indietro, di fianco. Il giovane ricco osservava tutta una serie di precetti, come la religione, ma nel suo cuore non aveva fatto morire il possesso per le cose di questa vita. Lui sapeva che erano giuste quelle cose e le faceva anche perché era la legge che glielo diceva di farle. Ma nel suo cuore avesse potuto farne a meno. Sì, lo faceva, però era rattristato quando il Signore ha detto vabbè, conoscendo, ha detto allora prendi e dallo ai poveri quello che hai. Lui si era attristato e se n'è andato. E Gesù. E i discepoli, ma anche loro non è che avessero capito molto. Ha detto, ma allora è impossibile che qualcuno vada, raggiunga il regno di Dio. E cosa gli viene detto? Beh, quello che è impossibile agli uomini è possibile a Dio, se è benedetto il Signore. Quindi, vi è lo scatto, qui vi è lo scatto tra ciò che tu osservi come precetto e ciò che non muore. Tu osservi i precetti, ma dentro di te non è morto quello che doveva morire, il tuo io. Per cui ti alzi la mattina, turbolento, tante turbolenze. Aiuto, devo fare questo, devo fare l'altro. Lo fai. E se muori, come fai a farlo? E se finisci in ospedale, come fai a farlo? Calma, 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 calma! Allora, da qui la consapevolezza del cristiano che tutto è un dono e che tutta la tua vita dipende da questo dono, dipende da Cristo, non dipende da te. Dalle tue agitazioni, dalle tue preoccupazioni. Non dipende da te. Lo vuoi capire o no? Sono arrivati nella terra promessa non per loro, perché Dio l'ha condotto. È così, questa è la vera benedizione. Questa è la vera benedizione. La vita, dice Gesù, è più del nutrimento, è più di ogni altra ricchezza. Quello che sfuggiva a questo giovane ricco. Senza questa vita che abbiamo ricevuto in dono, ci vanno 9 mesi, Dio intesse, no? Il corpo della donna, attraverso questi meccanismi meravigliosi, lui solo conosce, le carni, i muscoli. Andate a riguardare queste cose qua. E poi qualcuno abbia coraggio di dire, beh, senza questa vita, senza che tu nasca questa vita, è impossibile che tu riceva quella eterna. È impossibile. Quindi è necessario nascere questa vita. E ancora poi più necessario diventa incontrare il tuo creatore. Troppe sono le cose alle quali non poniamo mente, cari fratelli e sorelle. Non ci facciamo caso. Sempre per perché presumiamo di possedere ogni cosa, intelligenza, sacienza, stiamo bene economicamente, abbiamo comunque ciò che ci basta per... Ma Gesù dice: nudo sei venuto e nudo te ne andrai. E mo? Cosa ne hai fatto della tua vita? Cosa ne hai fatto della tua vita? Ora è troppo tardi. Ora è troppo tardi. Oggi è giorno di ravvedimento. Oggi, se ascoltate la sua voce, non indurite il vostro cuore. Amen.